Io nel libretto, in questo libretto intitolato La pupilla del duce, ho esposto qual era la condizione dell'Italia con lo Stato totalitario, cioè col regime di polizia. La prima cosa, che era anche la cosa più umiliante, era lo spionaggio, spionaggio diffuso in tutti quanti i ceti sociali, che minacciava la vita del cittadino dall'imprudenza che poteva essere conosciuta dal portiere fino alla denuncia da parte del capufficio o della persona conoscente che si incontrava per la strada. Oltre questa rete di spionaggio che minacciava continuamente la sicurezza del cittadino, c'era l'intervento continuo della polizia che si poteva permettere qualsiasi cosa, e c'erano le perquisizioni molto frequenti per tutte quante le persone sospette, c'era l'ammonizione che metteva in una situazione difficilissima anche l'operaio, il libero professionista, l'impiegato, perché uno che era ammonito era una pecora segnata, era un individuo che era meglio evitare, e quindi trovava difficoltà in tutti quanti i suoi rapporti con gli altri cittadini e specialmente con gli organi dello Stato. C'era la possibilità per la polizia di rendere difficile la vita a una persona che si sapeva che non era conformista, e ci sono mille modi per rendere difficile la vita. Voi ricorderete quello che fu proprio il telegramma di Mussolini rispetto a Piero Gobetti, dice al questore di Torino: rendete difficile la vita a Piero Gobetti. Piero Gobetti dopo poco dovette andarsene all'estero per questo. Poi c'era, oltre che le perquisizioni, e le perquisizioni nell'ambiente, diciamo, tartufesco della borghesia italiana, davano la prima indicazione disonorevole, è vero? Ricordo anche il mio padrone di casa, dopo le prime perquisizioni, mi venne a dire che non aveva più piacere che io stessi nella sua casa, perché lui era sempre stato fedele al trono e all'altare. Ora, una persona che non avesse queste caratteristiche faceva meglio andarsene via dalla casa. Ma quando si arrivava poi all'arresto, allora c'era veramente, era considerato dalle persone di un certo ceto, di una certa levatura, veramente un disonore per tutta quanta la famiglia. E quando si era arrestati si capiva subito che la polizia poteva fare tutto quello che voleva. Devo dire che in generale la polizia era più una polizia borbonica che una polizia come l'abbiamo conosciuta dopo, nazista. Era una polizia che sempre all'italiana, un po' camorristica, per cui le cose gravi, le bastonature dopo gli arresti, le pressioni forte, quelli che erano gli interrogatori che abbiamo conosciuto durante la resistenza di terzo grado, erano fatte in confronto agli uomini delle classi popolari. Quelli che avevano il colletto bianco era meglio non infierire, non si sa mai, potevano avere dei parenti che avessero domani fatto un cattivo rapporto, e allora c'era da avere delle seccature, di non andare avanti nella carriera, eccetera. Credo che uomini, diciamo, della nostra condizione, ne sia stati bastonati e torturati ben pochi dalla polizia. Io conosco solamente Andreis, che fu bastonato una volta arrestato. Poi c'era il deferimento alla commissione del confino, il deferimento al tribunale speciale e il carcere. Questa era, diciamo, la parte negativa, quello che, come il regime ci difendeva contro gli avversari, contro gli oppositori. Ma poi c'era tutta quanta l'altra parte positiva, che era una pressione formidabile, la parte con cui il regime forgiava l'italiano nuovo. E lì lo Stato totalitario ha delle armi terribili per sedurre, per convincere delle persone che non sono decise fino in fondo a mollare e a poco a sdrucciolare e a arrivare poi dopo per giustificarsi alle cose più vergognose. Voi, prima di tutto, c'è la stampa. Quando la stampa è in mano completamente al governo, è uno strumento di conformismo terribile. È una cosa che avere sempre sentire solamente una campana che suona sempre per esaltare le opere del regime, la genialità del capo supremo dello Stato, la malvagità di tutti coloro che non capiscono che l'uomo della provvidenza fa la fortuna del paese, eccetera. È difficile che una persona abbia il senso critico in generale per reagire, resistere a questo martellamento. E direi che a fianco della stampa l'influenza spirituale più forte era quella della Chiesa cattolica, la quale, salvo i pochi momenti di contrasto, era un terribile strumento di propaganda fascista nelle chiese, nelle cerimonie, in tutto quanto, fino nelle parole del pontefice, che appunto ci congratulava di avere trovato in Mussolini l'uomo della provvidenza. Oltre la chiesa e la stampa c'era la scuola, c'erano le organizzazioni che prendevano i ragazzi i bambini dell'asilo infantile, i figli della lupa, su, e li portavano fino all'iscrizione nella milizia. C'era il dopolavoro, c'era il servizio militare, anche la propaganda nell'esercito era continua per il fascismo. C'era la radio, c'era il cinema, c'erano le manifestazioni spettacolari che impressionano molto, i raduni, le adunate oceaniche, e poi c'era appunto tutte quante le lusinghe date per i giovani dai littoriali della cultura, per gli uomini di una certa posizione sociale, la posizione nella Camera, nel Senato, gli scienziati, i letterati, i filosofi, l'Accademia d'Italia. E a poco uno diceva, insomma, che è possibile che abbiano tutti torto, che tutti abbiano torto e solamente io abbia ragione contro questa massa. Ci sono quegli uomini che io apprezzo perché sono uomini di alto valore, come economisti, come romanzieri, come filosofi, eccetera. Tutti quanti sono a esaltare il duce. E noi che cosa facciamo? È possibile che ancora continuiamo in questa opposizione al regime? Ci vede che siamo fuori del nostro tempo. E questo, appunto, dava quel senso di sgomento, di che solamente era possibile di vincere trovandosi a contatto di gomito con altre persone che si stimavano. Guardate che mentre che era la posizione dell'oppositore durante il fascismo era una posizione difficile, piena di tormento, di insoddisfazione, eccetera. Però, proprio perché i non conformisti erano pochissimi, dava la possibilità, l'occasione, se ci aveva qualcosa da fare, di conoscere altre poche persone, le quali erano veramente, diciamo, il sale della terra. E allora uno diceva, vabbè, quelle sono le masse, quelle sono le decine di migliaia di persone, ma io sono sulla strada insieme a Carlo, a Salvemini, a Calamandrei, eccetera. Quindi mi trovo in una posizione giusta. Il numero non conta niente, ma per arrivare a questa conclusione bisognava appunto avere qualche cosa da fare. E la distribuzione della stampa clandestina dava qualche cosa da fare, allenava a correre il rischio, portava a risolvere dei problemi concreti di stampa, di distribuzione, di viaggi, eccetera, e creava quel gruppettino che si sperava potesse diventare potessero diventare i quadri della rivoluzione antifascista. Il trattamento nei carceri è stato ben diverso da carcere a carcere, da periodo a periodo, a seconda che il direttore di carcere era una brava persona o era un farabutto, a seconda che il medico era o no in combutta con l'impresa, sono tutte quante. Ogni carcere aveva le sue caratteristiche speciali. Mi ricordo durante i transiti e nei viaggi sentire parlare del carcere di Piacenza come un carcere stupendo perché ci mangiava un po' meglio. Voi non potete immaginare quanto del tempo delle discussioni fra comuni è dedicato a quelle quattro pastasciutte che mangiano durante tutto quanto l'anno, è vero? Se ne parla mesi e mesi prima e ci fanno i confronti, la pastasciutta nel tale penitenziario è molto migliore della pastasciutta nell'altro paese. Ora è tutta questione, o meglio, molta è questione della persona che dirige il carcere. Voi sapete come sono gli edifici carcerari. Sono in generale degli edifici che abbiamo ereditati dai secoli passati, alcuni veramente di secoli, che non hanno nessuna delle condizioni che sono necessarie per mantenere dei detenuti con un minimo di rispetto della loro personalità umana. Intanto durante il periodo che certe volte si prolunga per anni e anni avanti del processo, nei carceri giudiziari, in tutti quanti i carceri che io ho visto, in una cella dove dovrebbe stare una persona sola ci sono tre o quattro persone. La cella è piccola per una persona, ci sono tre o quattro persone, le quali stanno per terra, uno sta sulla branda, l'altro stanno per terra sopra un pagliericcio e il puzzo, ci sono immaginate, 3 o 4 buglioli per i bisogni corporali, sì, il bugliolo viene continuamente aperto per gettare l'acqua con cui ci si lava, per lavare la gavetta, eccetera, quindi il puzzo è terribile, ci si fuma, generalmente fumano, e quindi la cosa è veramente asfissiante. Le cimici erano tante che bisognava veramente acquisire quella indifferenza che si vedeva dei detenuti comuni. I detenuti comuni generalmente non le ammazzano le cimici, le lasciano correre, lasciano che facciano quello che vogliono, perché tanto è meglio superare, cercare di arrivare a quello stato d'animo dei fakiri in confronto alle cimici. Non c'è niente da fare, bisogna dire che negare l'esistenza delle cimici e continuare a vivere. I soprusi che possono fare in carcere gli agenti, i cosiddetti superiori, sono chiamati superiori da tutti quanti i detenuti, gli agenti di custodia, tutti quelli che vogliono fare. Il detenuto, quando è dentro il carcere, non è più un uomo, è meno di un animale. Ora, in questo noi ci trovavamo in una posizione di superiorità in confronto ai detenuti comuni, perché avevano sempre timore delle manifestazioni di solidarietà tra noi e della possibilità che venissero delle inchieste in confronto a denunce che noi riuscissimo a provocare interessando degli amici all'estero, eccetera. Quindi i soprusi contro di noi erano quasi tutti di carattere, direi legale. Non so, io sono stato 6 anni di filata a Regina Coeli, e solamente negli ultimi tempi ho potuto scrivere 1 ora al giorno per studio, ma per anni e anni ci hanno tolto completamente ogni possibilità di non solamente di scrivere, ma di segnare anche con un fiammifero di legno bagnato e al margine quello che ci sembrava più interessante del libro che ci leggeva. Io sono stato per degli anni in compagnia con Bauer e con Calascio, e noi studiavamo la matematica superiore e facevamo degli esercizi sopra i vetri delle finestre con dei pezzettini di sapone. Si scrive malissimo col sapone sui vetri, ma non avendo altro scrivevamo: ci hanno proibito e tolto anche il pezzettino di sapone perché non dovevamo scrivere neppure sui vetri delle finestre. Allora avevamo allora dei lumini col gesso sotto per reggere il lucignolo, e scrivevamo con il pezzettino di gesso, anche quello non è gesso da lavagna, è un gesso schifoso, ma riuscivamo a fare qualche esercizio sul pavimento di cemento, anche quello proibito, ci hanno tolto il pezzetto di gesso prima di darci il lumino. Non dovevamo scrivere niente, assolutamente niente. Queste erano manifestazioni di soprusi, diciamo, legali, che potevano fare i Sant'Antoni. Le bastonature le ricevavano ai comuni, a noi non facevano niente del genere. Un sopruso che veramente non era legale e che ci fecero negli ultimi tempi che ci era a Regina Coeli fu quello di metterci dei microfoni nelle celle in cui andavamo durante il giorno in compagnia. Vi dico solamente che la nostra salvezza è stata in carcere lo studio. Quello che è veramente la grande differenza in carcere è fra chi può studiare e chi non può studiare. I primi giorni in cui non avevo niente da leggere era una cosa terribile. E quando fui a Pallanza, ricordo la pena che mi facevano certi detenuti che sopra di me passeggiavano perché erano analfabeti e non avevano nessuna risorsa spirituale, non avevano nessuna possibilità di evadere come evadevamo noi con la lettura. La nostra posizione di antifascisti in carcere era, si può dire, una posizione eccezionale per questo, che eravamo dei carcerati volontari. Noi sapevamo, e tanto più questo era per il confino, che potevamo uscire, bastava che facessimo atto di sottomissione. Mussolini era molto abile in questa cosa. Mussolini sapeva che un uomo che usciva dal carcere dopo aver fatto atto di sottomissione valeva per lui più di un accademico d'Italia. Era un uomo che sconsigliava a tutti quanti gli altri di resistere all'oppressione fascista. Ora, devo dire che in carcere e anche al confino ho conosciuto specialmente uomini del popolo, erano in maggioranza operai e contadini in confronto agli intellettuali, perché è molto più numerosa la popolazione contadina e operaia della popolazione degli intellettuali, ma devo dire che in generale gli antifascisti che sono andati dentro e che ho trovato in carcere al confino si sono comportati bene. I casi di defezione, i casi di abbandono della lotta per riconoscere che insomma la realtà era più grande di noi, sono stati casi eccezionali.